Bene, leggiamo il Salmo 90. Così ecco, se potete magari comunque anche disattivare i microfoni in questo frangente, in modo che qualsiasi rumore dovesse esserci nelle nostre case non disturba la trasmissione. Salmo 90 così dice. Signore, tu sei stato per noi un rifugio d'età in età. Prima che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e l'universo, anzi da eternità in eternità, tu sei Dio. Tu fai ritornare i mortali in polvere, dicendo: ritornate, figli degli uomini, perché 1000 anni sono ai tuoi occhi come il giorno di ieri che è passato, come un turno di guardia di notte. Tu li porti via come in una piena. Sono come un sogno. Sono come l'erba che verdeggia la mattina. La mattina essa fiorisce e verdeggia, la sera è falciata e inaridisce. Poiché siamo consumati per la tua ira e siamo atterriti per il tuo sdegno. Tu metti le nostre colpe davanti a te e i nostri peccati nascosti alla luce del tuo volto. Tutti i giorni svaniscono per la tua ira. Finiamo i nostri anni come un soffio. I giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni o per i più forti a 80 anni. E quello che ne fa l'orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa presto e noi ce ne vogliamo via. Chi conosce la forza della tua ira e il tuo sdegno con il timore che ti è dovuto? Insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando? Muoviti a pietà dei tuoi servi, saziaci al mattino della tua grazia e noi esulteremo, gioiremo tutti i nostri giorni. Rallegraci in proporzione dei giorni che ci hai afflitti e degli anni che abbiamo sofferto tribolazione. Si manifesti la tua opera ai tuoi servi e la tua gloria ai loro figli. La grazia del Signore nostro Dio sia sopra di noi e rendi stabile l'opera delle nostre mani. Sì, l'opera delle nostre mani, rendila stabile. Bene, fin qui la parola di Dio stamattina. E la prima domanda che ovviamente ci viene in mente è perché in tempi come questi un salmo così allegro? E io direi che qui c'è molto da riflettere ed è molto attinente a quello che stiamo vivendo ai nostri giorni. Questo salmo Mosè lo ha scritto per far riflettere, è una sua riflessione, la facciamo anche nostra, per farci riflettere sulla brevità della vita umana. In questi giorni tante persone stanno, io vedo anche su Facebook, tante persone stanno pregando. Ci sono persone che non avevo, con le quali non ho mai parlato di Dio, di religione, o comunque anche in maniera clienti, per esempio, no? Con i quali ho solo dei rapporti di lavoro. Vedo che pubblicano preghiere come il Padre Nostro, vedo che pubblicano delle riflessioni chiedendo a Dio di aiutarci. Aiutarli e vedo anche quelli che pubblicano riflessioni oppure che chiedono aiuto alla Madonna di Loreto, a Padre Pio. Ovviamente quello fa un po' meno piacere, ma le persone si stanno chiedendo che cosa succede. E in un momento in cui non abbiamo più le nostre certezze che ci fanno da base, no? Le persone su cosa basano le loro certezze? Sulla normalità, su quello che possono fare tutti i giorni, sul lavoro, sull'uscire, su andare, sulla normalità, la quotidianità, quello che ci fa essere, ci fa rimanere più tranquilli, perché tutto si svolge come si è sempre svolto, no? La nostra vita quotidiana, andare al lavoro, fare la spesa, stare con gli amici, alla fine della giornata andarsi a fare una pizza al ristorante. E trovare igiene di prima necessità, poter andare al cinema, tutte queste cose sulle quali la nostra vita si basa, ormai ci sono state quasi tutte tolte. Allora, le persone fanno una riflessione e non avendo più quelle basi effimere sulle quali poggiavano la loro vita, pensano a qualcosa di più alto. Alcuni vanno nella direzione giusta, alcuni vanno nella direzione sbagliata, però si pensa al significato della vita, si pensa a quando finirà tutto questo. Nessuno lo sa. E queste sono delle riflessioni che ci fanno, che all'essere umano fanno paura, perché pensano alle cose immateriali. Quando le cose, i beni materiali ci vengono tolti, quando le cose importanti, secondo noi importanti, ci vengono tolte, allora, solo allora, forse, non tutti, ma molti, riescono a vedere l'altro aspetto, l'aspetto quello vero della nostra vita, no? E allora a questo punto la riflessione che fa Mosè è un po' la stessa. Qui abbiamo letto che lui si riflette sulla fragilità della vita umana, è quello che stiamo facendo oggi quasi tutti noi esseri umani. Questa fragilità che in realtà non è mai passata, non è che sta arrivando in questo momento, c'è sempre stata, ma siamo stati sempre distratti. E adesso invece facciamo i conti con la realtà, perché ci troviamo di fronte alla realtà, no? E allora se leggiamo qui la seconda parte, diciamo che questo salmo si può dividere in tre parti. La parte dei primi due versetti dove si esalta l'eternità di Dio. Poi dal verso 3 fino al verso 11, vediamo che sì, fino al verso 12 in realtà, vediamo che Mosè parla proprio di questa fragilità della vita dell'uomo, ci dà l'idea, la sua percezione di questa fragilità. E l'ultima parte che va dal verso 13 fino al verso 17 è un appello alla misericordia di Dio, no? Mosè si appella a Dio per la sua misericordia. Nella parte dove leggiamo della fragilità umana, vediamo in realtà che Mosè ci parla della vita umana come un qualcosa che passa in un attimo. Lo paragona a un turno di guardia di notte che durava 3 ore, scusate, 4 ore. Lo paragona all'erba, no? Che la mattina è verdeggiante, fiorisce, poi la sera viene falciata e si secca. E questo è perché mette nella giusta prospettiva la visione della vita dell'uomo, che è quella che si deve confrontare con l'eternità. Perché noi ci troviamo all'interno dell'eternità, anche che se confinati in questo momento, nel tempo e nello spazio. Scusate, bevo, altrimenti la voce. Anche se in questo momento siamo confinati nel tempo e nello spazio, in realtà ci troviamo nell'eternità. E lui infatti inizia dicendo che Dio è eterno, che lui esiste di età in età, è sempre esistito e sempre esisterà. E poi ci porta a questo confronto inevitabile con la realtà dei fatti. Leggiamo al verso 7 dove dice: siamo consumati per la tua ira e siamo atterriti per il tuo sdegno. Tu metti le nostre colpe davanti a te, i nostri peccati nascosti alla luce del tuo volto. Ecco, la vita dell'essere umano è breve, è come un soffio, perché siamo consumati per la tua ira e siamo atterriti per il tuo sdegno. Questa è l'ira di Dio verso il peccato. Quando l'uomo e la donna sono stati creati, non avevano una fine, cioè sono stati creati come esseri eterni. Poi, all'arrivo del peccato, è arrivata anche la morte. Subito la morte spirituale, no? Ma poi anche la morte fisica. E questa è una conseguenza del peccato. E quello che stiamo vivendo oggi, che se ne dica se il virus è stato portato dagli americani, se è stato creato dagli americani, se è stato creato dai cinesi, se si è sfuggito, se è colpa del pipistrello, Dio usa tante i suoi strumenti per punire, è così, per punire l'uomo. Così come ha usato gli Assiri per Israele, come ha usato Babilonia per Giuda, sta usando anche questo virus è usato o gli americani o i cinesi, chiunque sia stato, di chiunque sia la responsabilità. Ricordiamoci che a Dio non sfugge nulla, il suo controllo sugli eventi del mondo è totale, è completo, non c'è niente che gli sfugge. Quindi, quando ci troviamo davanti a questi eventi, dobbiamo farci delle domande. Probabilmente noi conosciamo già la risposta, ma la stragrande maggioranza degli esseri umani non conosce la risposta, o meglio, non la vuole vedere, perché la risposta è questa: che l'essere umano ha voltato le spalle a Dio, sta precipitando in un baratro senza fine con la propria disonestà. Ecco, queste cose che vediamo oggi, la direzione che sta prendendo il mondo, dove non c'è più senso morale, dove non ci sono più quei confini appunto morali entro i quali non si una volta non si andava, non si andava. Mi fa venire in mente quando vediamo la descrizione del peccato degli uomini che peccano, e dice la parola, ci descrive come inventori di mali, no? Ecco, questo è quello che fa il Signore. Il mondo sta precipitando nel peccato. Se ne frega altamente, scusate l'espressione, di Dio, e Dio reagisce. Ma reagisce non per vendetta, ma per farci comprendere. Per farci comprendere in che direzione stiamo andando. Ci toglie quello che abbiamo di più caro, parlo sempre in modo generale. Ci toglie tutte le certezze per far sì che noi possiamo rivolgerci verso l'unica vera certezza e speranza dell'essere umano, che è lui stesso, il Signore, il creatore di ogni cosa. E allora Mosè ci dà questo messaggio stamattina, questa fragilità della vita umana, e la descrive in vari modi. Il volto di Dio, i nostri peccati, sempre al verso 8, nascosti alla luce del tuo volto, dice: tu metti le nostre colpe davanti a te e i nostri peccati nascosti alla luce del tuo volto. Quindi è Dio che vede tutto, non c'è nulla che sia nascosto a lui. E come ho detto prima, questa è la sua reazione. Lui ci sta come se sta suonando un campanello d'allarme. C'è un incendio, suona l'allarme antincendio e tutti devono reagire, correre verso la salvezza. Purtroppo molti sono rimasti seduti sulle loro sedie, sui loro divani, e non hanno intenzione, perché non capiscono il pericolo. E il Signore sta cercando di farlo capire in questo modo. Infatti, se vedete poi al verso 11, no, dove, dopo che Mosè ha fatto tutta questa disamina della brevità della vita umana, al verso 11 che cosa leggiamo? Chi conosce la forza della tua ira e il tuo sdegno con il timore che ti è dovuto? Cioè, dopo tutto questo, chi è che riconosce? No? Che è la tua ira, il tuo sdegno verso il peccato che hanno portato a questo che stiamo vivendo oggi. E chi lo riconosce con il timore che ti è dovuto. Questo è il senso di questo verso, no? Quindi chi riconosce questo dà ancora più gloria a Dio, perché vediamo un Dio che opera, che non sonnecchia, che non se ne sta in disparte mentre gli uomini fanno quello che vogliono, no? Lui opera in modo drammatico, in modo drastico, ma opera per il nostro bene, per il bene degli uomini, perché ancora vuole salvare, perché ancora vuole farsi vedere, perché ancora vuole entrare nella coscienza degli uomini e farlo ragionare. E la risposta deve essere questa: avere timore di Dio. Se questo non provoca in noi un santo timore di Dio, se quello che vediamo oggi intorno a noi non provoca in noi un santo timore di Dio, dobbiamo farci delle domande. Il Signore è un Dio tremendo, il Signore è un Dio giusto, il Signore è un Dio che corregge con la verga, è un Dio che fa crollare le mura forti. Sapete, Stavo leggendo questa mattina Lamentazioni e riflettendo su questo libro, molto bello tra l'altro. Sentite come inizia il capitolo 1, verso 1. Lamentazioni, capitolo 1, verso 1. Come siede solitaria la città una volta tanto popolosa. È diventata simile a una vedova, lei che era grande fra le nazioni. È stata ridotta tributaria, lei che era principessa tra le province. Ora basta leggere tu questo verso per vedere che effettivamente possiamo sicuramente pensare a noi oggi, no? Le nostre città come sono? Deserte, no? Come erano belle, popolose un giorno, un tempo. Ora sono deserte. Se leggete il libro delle Lamentazioni, vedete con quale accanimento il Signore punisce il popolo di Giuda, no? Perché si era comportato come Israele, cioè si era dato ad altri idoli. Stiamo studiando Osea, quello ve lo ricordate. E allora ho letto delle cose che non ricordavo e che veramente mi hanno colpito molto. Cioè, dice qua in Lamentazione, dice: il Signore è diventato nostro nemico. E poi ci sono delle altre cose. Andatela a leggere questo libro, sono solo 5 capitoli, è molto, molto esplicativo. Ci sono delle cose che parla di morti per la strada, persone che non riescono a mangiare, muoiono di fame. E il Signore è così. Il Signore, per richiamare l'essere umano alla sua attenzione, per richiamare l'attenzione dell'essere umano su quello che sta facendo, agisce anche in questo modo. E allora è nostro dovere riflettere questa mattina su questi argomenti perché lo stiamo vivendo sulla nostra pelle, no? Come si suol dire. E allora, poi nell'ultima parte, Mosè si rivolge al Signore, no? Al verso 12 dice: insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. Che significa? Significa che dopo che io ti ho spiegato che la vita è breve, è come un soffio, no? Tu devi chiedere al Signore di insegnarti a contare i tuoi giorni, ovvero di non sprecarli, perché la vita è così breve che ogni giorno, se non passato al servizio del Signore, è un giorno sprecato. E allora il Signore noi dobbiamo chiedere al Signore di aiutarci a comprendere che la vita vale la pena di essere vissuta solo se al suo servizio. Ora che non ci sono più i nostri divertimenti, i nostri hobby, le nostre cose, i nostri amici, le nostre uscite, eccetera, che cosa facciamo? Come occupiamo il tempo? Ecco, questo è un tempo prezioso, cari fratelli e sorelle, che dobbiamo imparare a gestire nella maniera giusta. Io per primo mi sono ritrovato a fare questa riflessione davanti al Signore: che cosa faccio di questo tempo che ho? E ne ho sprecato tanto. E allora che il Signore ci aiuti a contare i nostri giorni per capire come vivere questa vita, non solo questo tempo di ora, di adesso, che siamo costretti nelle nostre case, ma anche quello dopo, quando speriamo presto potremo tornare alla vita normale. A maggior ragione dovremo imparare a contare i nostri giorni, perché quelle persone che hanno attraversato questo periodo senza chiedersi se c'è un Dio, non avranno altra speranza, non avranno alcun altro al di fuori di noi che le conosciamo, tra i nostri amici, i nostri parenti, i nostri colleghi, che li possa far comprendere o che gli possa testimoniare, diciamo così, di Dio. E allora, avviandoci alla conclusione, l'ultima parte, come accennavo prima, no? L'appello alla misericordia divina. Mosè, dopo tutto questa riflessione, comunque fa un appello a Dio, no? Fa un appello a Dio, dice: ritorna, Signore, fino a quando? Fino a quando dovremo sopportare, dovremo stare in questa condizione? condizione. Signore, ritorna. Muoviti a pietà dei tuoi servi, saziaci al mattino della tua grazia e noi esulteremo, gioiremo tutti i giorni. Ecco, questa è la conclusione giusta, perché nonostante la disperazione, nonostante queste riflessioni così, forse da un certo punto di vista macabre, ma sono pur sempre realistiche, nonostante tutto ciò, vediamo che il punto fermo non cambia. Il punto fermo di Mosè non scompare, non svanisce, non perde la sua efficacia, la sua forza. E Mosè che cosa fa? Inizia e chiude questo salmo nel modo giusto, esaltando Dio, dandoci un punto fermo quando tutte le altre nostre certezze svaniscono, vacillano, scompaiono, o quando dobbiamo metterle in dubbio. Mosè ci presenta un punto fermo, una certezza che non si può cancellare, che non può svanire, che non può essere messa in dubbio, che è quella di Dio. Infatti inizia dicendo: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di età in età, prima che i monti fossero nati, e quindi Dio è eterno. Ma questo rifugio di età in età significa che c'è stato prima di quello che è successo a Israele e a Giuda, cioè della caduta, della deportazione, eccetera, e ci sarà dopo, per tutte le età, e è la stessa cosa per noi. Questo è il nostro, è quello che deve essere il nostro piedistallo, le nostre fondamenta, il Signore, che è stato il nostro Dio, un rifugio di età in età, lo è stato fino ad oggi, lo è in questo momento e lo sarà anche dopo. E poi conclude nell'ultimo verso ci lascia una grande speranza, perché dice al verso 17: la grazia del Signore nostro Dio sia sopra di noi e rendi stabile l'opera delle nostre mani. Sì, l'opera delle nostre mani, rendila stabile. Che cosa sta dicendo Mosè? Sta chiedendo al Signore di restaurare la sua grazia, no? Verso gli esseri umani, verso il popolo, verso Israele, verso di noi che crediamo in Lui. Sta chiedendo di essere presente, di aiutarci, di fortificarci, di far sì che possiamo di nuovo, per la sua bontà e per la sua grazia, tornare a vedere dei bei giorni, che la vita possa riacquistare valore, ma che la possa riacquistare un valore vero, puro, santo, eterno, come lo sono i valori di Dio. Così questa deve essere la nostra riflessione stamattina. E vogliamo ringraziare il Signore per queste verità. Vogliamo pregare ancora. Signore, ti ringraziamo per questo salmo che ancora questa mattina ci hai fatto leggere, vedere, meditare, Signore. Grazie per la tua misericordia, grazie perché ancora oggi, invece di punirci solamente per i nostri peccati, tu ti rivolgi a noi e ci fai conoscere la tua volontà. Ci fai capire, Signore, che dobbiamo presentarci davanti a te, in ginocchio, chiedere perdono, tornare a te. Ti ringraziamo, Signore, perché ci istruisci, ci correggi, Signore. Preghiamo che, Signore, questo momento così difficile possa passare, perché noi desideriamo che passi al più presto, Signore. Desideriamo che tante persone, a causa di questa tragedia che ci sta colpendo, possano comprendere, venire a te, chiedere, oh Signore, di ricevere quella vita vera, quella gioia vera, quelle certezze, quella consolazione vera che vengono solo da te. Così ti ringraziamo, Padre, nel nome e per i meriti di Cristo Gesù. Amen.
Amen.